Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Siamo in compagnia di Padre Trani per parlare di Dio e per parlare anche di quella che è la sua missione qui a Regina Coeli. E io stavo riflettendo su come parlare dell'esperienza delle carceri, anche un po' per mia indole, è come parlare di un'esperienza un po' tutta umana, interamente umana. E volevo sapere appunto... Volevo che questa esperienza, che a me arriva come un'esperienza umana, fosse un po' trasfigurata, cioè andare a trovare quelli che sono gli aspetti poi davvero religiosi, cioè che inerenti alla fede, alla vita dell'uomo, alla luce della parola di Dio. Cerchiamo di fare un po' questo, ecco, vorrei che lei mi raccontasse intanto un po' la sua esperienza qui a Regina Coeli, liberamente, insomma.
Intanto buongiorno e un saluto anche ai radioascoltatori. Parlare di Dio in questa realtà significa parlare veramente del presente, perché l'esperienza carceraria rappresenta un po' per tutti un po' il momento in cui uno si trova con le spalle al muro ed è quasi costretto un po' a pensare. Qui si dice scherzando, si mettono i puntini sugli i, perché cadono tante sicurezze e allora riemerge un po' tutto, il valore della famiglia, il valore religioso, e molti ritrovano anche la pratica religiosa. Non so quanto poi questo si trasforma in una fede robusta e personale, però nell'esperienza detentiva c'è questo ritorno un po' in generale a rivedere anche il rapporto con il Signore.
Pensiamo alla condizione carceraria come a una condizione che non capiamo semplicemente. Siamo un po' abituati a penetrare solo furtivamente nella cella di un detenuto, quasi per errore e per gesto involontario di una cinepresa, nel corso di un telegiornale, ad esempio. E quindi la cella è un po' lo stigma di colui che non è più libero. Quindi quest'uomo che non è più libero può, in un certo senso, alla luce della fede, ritrovare una sua libertà in questa sua condizione?
Ma lo stato detentivo non per nulla è stato scelto da Cristo come una delle modalità con cui incontrarlo, perché rappresenta una condizione di estrema povertà e necessità del soggetto, indipendentemente dal fatto se è o non è responsabile di quello che ha fatto, se è innocente o non è innocente. Perché quando uno priva l'uomo della libertà, e accanto alla privazione della libertà lo privi anche di quel mondo ricco che è il mondo affettivo, in qualche modo l'uomo si trova in uno stato di quasi morte, no? Perché viene ridotto a una condizione un po' particolare. E quindi questa realtà, per chi non frequenta il contesto carcerario, è letto, come lei diceva, attraverso questi momenti un po' particolari, o la morte di un detenuto, e quindi si parla dei detenuti, o si vede quello che porta le manette mentre va al tribunale, che sono questi flash che rimangono poi flash e basta, hanno soltanto delle emozioni. In realtà la realtà detentiva è una realtà molto particolare, molto forte, perché dietro non c'è soltanto l'arresto di una persona, ma c'è spesso il dramma di una persona, il dramma di una famiglia, il dramma di un gruppo, e quindi è un momento molto, molto, molto particolare.
Una realtà anche composita, no? Immagino che ci siano molte anime che abitano il carcere. Come ci si muove in questo contesto? Come si comporta lei?
Beh, qui siamo proprio a Regina Coeli, in una dei due carceri d'Italia dove la maggioranza, a partire dagli anni 90, è straniera. Regina Coeli e San Vittore, cioè carcere di prima accoglienza, due grandi città, vedono la presenza maggioritaria delle persone straniere. Qui da noi, giusto per dare un'idea di come ci troviamo, abbiamo una specie di piccola ONU, perché qui su 1200 detenuti abbiamo circa 60-65 nazioni rappresentate, quindi è una pluralità di culture, di religioni, anche di modi di vedere le cose, quindi è una realtà composita e complessa. Come può dentro questa realtà una persona come un sacerdote trovare il suo spazio? Beh, intanto esiste un piano umano che prescinde dalla cultura, prescinde dalla religione, è semplicemente l'approccio con l'uomo in quanto tale. E questo è il primo gradino che ci vede, diciamo così, attenti a che non ci sia assolutamente nessuna differenza tra le persone che si incontrano. E su questo piano opera il sacerdote, operano tutti i collaboratori. Noi qui abbiamo una presenza molto robusta, abbiamo un gruppo di volontari, sacerdoti, suore, laici, che ci completano sia per la parte più specifica religiosa, ma anche per quanto riguarda l'intervento di sostegno, di vicinanza. E tutti hanno a cuore a che ci sia un intervento primario che metta tutti quanti in condizioni di essere sullo stesso piano. Poi ci sono i passi successivi, quelli di una specificità religiosa, e lì ovviamente l'invito e l'attenzione è rivolta al credente che si avvicina per il sacramento, per l'istruzione religiosa. Questo però non toglie che nei momenti particolari dell'anno per le altre religioni noi siamo assenti, ci attiviamo perché abbiano la possibilità, per esempio i musulmani, di avere il Corano, di avere dei momenti di preghiera, di avere una celebrazione abbastanza solenne dell'Eid e così via. Quindi stiamo dietro le quinte, ma ci attiviamo a che tutto questo avvenga. È un po' una parrocchia composita, ecco, il carcere. E bisogna avere molta attenzione. Per esempio qui abbiamo, da quanto ci sono io da tanti anni, una linea pastorale dove non si strumentalizza il carcere per far pressione sul profilo religioso. Quindi mai nessuno dei collaboratori o sacerdoti raccomanda di venire a messa, ma nello stesso tempo si fa un sostegno alla libertà di ognuno, dove bisogna andare a messa se uno lo sente, perché è un gesto libero dentro una realtà che nega la libertà. Quindi in questo complesso qual è il carcere, uno può scrivere un po' la parola libertà attraverso una scelta personale. E quindi per esempio adesso è entrato dentro questo senso di grande rispetto verso tutti, e questo viene molto apprezzato.
Come parlano i detenuti di Dio? In quali termini? Con veemenza, con aggressività, anche con gratitudine? Come si parla con Dio nel carcere?
Beh, intanto c'è una dimensione emozionale che prevale. Quindi esiste un rapporto dove prevale la parte emozionale. Per esempio, qui adesso c'è un rapporto religioso che ha in prima battuta Padre Pio, Giovanni Paolo II, la Madonna. Poi quando si va oltre, viene la scoperta della parola di Dio, viene la parte sacramentale, viene la confessione, e questo ha bisogno di lavoro. E noi abbiamo corsi di catechesi, abbiamo per ogni settore un sacerdote che è disponibile per la confessione, l'accompagnamento. E c'è il gruppo neocatecumenale che fa con dei gruppi ristretti dei cammini. Ecco, questa è la parte più robusta che ovviamente non tutti si sentono di fare, però si offre l'opportunità a chi vuole di aprire un discorso molto più serio sul piano religioso. E abbiamo da qualche anno una grossissima presenza di ortodossi. Loro normalmente partecipano a tutti i momenti religiosi. Adesso stiamo vedendo di portare un pop che possa venire ad incontrarli, almeno nell'arco di 15 giorni, dare a tutti la possibilità di incontrarlo. Perché loro hanno un po' necessità di avere i testi sacri nella loro lingua, di avere dei momenti propri loro e così via. E quindi, se dovessi riassumere in due battute, direi che un primo approccio così in generale è un approccio più emotivo, poi per molti si apre poi un percorso a seconda di quello che lo Spirito Santo suggerisce al cuore.
In questo senso vorrei, poiché so che nel 2000 c'è stata la visita del Papa, vorrei che lei potesse restituirmi un po' quello che è stato il segno di questa visita in questo carcere.
Beh, questo è stato un evento importante. In questo contesto dove i detenuti hanno la sensazione di essere dimenticati perché le strutture, lo Stato, l'apparato mostra l'aspetto più pesante di intervento, di condanna, eccetera. Ecco, vedere arrivare una persona così particolare come il Papa in mezzo a loro con un linguaggio di speranza, di fiducia, con lo stimolo di far rileggere la vita con occhio diverso, di interessarsi ai loro problemi, chiedere per loro, diciamo, un intervento, un segno di clemenza, ha lasciato una traccia fortissima. E se dovessi sintetizzare quello che ha rappresentato un po' quella visita, rappresentate l'ingresso nel cuore dei detenuti. Non c'è stato uno che ha avuto da dire se non in termini estremamente positivi di questa visita. Per cui la sintesi è tutta qui. Tra il Papa e questo mondo c'è un filo d'oro che si chiama Semina della Speranza. Un po' la sua visita ha rappresentato tutto questo.
Oh, mi colpiva questo sentirsi un po' abbandonati nel carcere, perché in fondo quel che si vede nella situazione carceraria è la colpa e questa manifesta condizione, no? Proprio quasi inesorabile. Quindi dove si può trovare, secondo lei, il perdono in questa accezione?
Il perdono è il valore, una delle due facce dell'amore cristiano. E per sua natura il mondo del carcere parla di rottura, perché il cittadino che si macchia di responsabilità rompe in qualche modo un'armonia, un equilibrio, e quindi da parte del soggetto c'è un qualche modo di tirarsi fuori da quella che è una vita civile di convivenza. E nello stesso tempo questo porta anche una specie di ferita dentro una mentalità che è fuori, che conserva il ricordo negativo. Tu hai sbagliato, io nel tempo ti faccio pagare questo. Questo da un punto di vista umano può avere anche una sua logica. Il punto è quanto entra il discorso di fede, cioè la comunità cristiana, la Chiesa. Fino a che punto può assecondare questa lettura, diciamo così, prettamente umana? E allora nasce tutta una serie di interrogativi. È vero che uno ha sbagliato, ma è anche vero che la vita non si ferma a uno sbaglio. E quindi la comunità dovrebbe essere così capace di farsi carico di scelte anche coraggiose per agevolare un po' il ritorno, il recupero del cittadino che ritrova la sua capacità di stare dentro una comunità. E devo dire che una certa amarezza, che non sempre questo si incontra, perché un atteggiamento diverso creerebbe delle opportunità per qualcuno, se non per tutti. Io nel mio libro che ho scritto in occasione dei 25 anni raccontavo un fatto che è successo veramente e dimostra che questo mondo avvicinato con amore è scosso dall'amore, perché questo è il carcere, è frutto di una mancanza, noi diciamo di amore, ma tutto quello che significa un atteggiamento positivo, di attenzione all'altro, di saper come società guardare dentro le sacche dell'emarginazione. Se non si interviene, quelle sacche di emarginazione producono carcere. E invece se il soggetto vede attenzione e comprensione, non dico che tutti si muoverebbero a ritornare, ma gran parte si muoverebbero. Questo ragazzo, avvicinato ad una coppia di carismatici, seguito, si è rimesso in piedi come uomo, come cittadino, anche come cristiano. Quindi il perdono sarebbe all'interno di questa dinamica rapporto detenuti, comunità civile e comunità cristiana, veramente un percorso da concretizzare con modalità, diciamo così, da studiare, però sarebbe una strada da percorrere, perché il perdono poi significherebbe creare opportunità. Se non si creano le opportunità, non si recupera nulla.
Anche perché l'esperienza di punizione nel carcere si risolverebbe poi, come ha detto lei, in un livello molto umano, in un'esperienza di puro terrore che già è inferta a una sensibilità che è stata scheggiata, che è stata attaccata, e un'esistenza anche un po' compromessa, macchiata, come dice lei. Da un punto di vista concreto, le viene in mente qualcosa di pratico che servirebbe tanto alle carceri?
Servirebbe una diffusa consapevolezza in tutti i settori della società che il carcere è una realtà inutile ai fini della sicurezza e del recupero. Il carcere è un capitolo in negativo, spesso di vite che hanno tanti capitoli in negativo. E allora una diversa modalità di affrontare, ecco, il discorso del disagio, del reato, potrebbe certamente giovare. E qui si è aperto un grosso capitolo che sembra che non trovi tutte le orecchie aperte, cioè il potenziamento dell'area dove si realizzi la possibilità di misure alternative al carcere. Perché è dimostrato che chi dal carcere va subito dentro la società ritorna con percentuali altissime, fino al 60%. Chi invece dal carcere arriva nella società passando attraverso misure alternative, quindi un passaggio graduale, si ha una media che non tocca il 10%, che significa che da un punto di vista pratico noi abbiamo un percorso da poter fare che sicuramente porterebbe grossi vantaggi. Un'altra cosa che bisognerebbe fare è che tutte le componenti della società trovassero una linea comune, cioè il carcere deve essere inteso come realtà da usare nei casi estremi, non come una specie di discarica per tutti i problemi.
Leggevo sul Corriere della Sera di qualche giorno fa appunto un articolo anche un po' provocatorio, no? Che ci ricorda quelli che sono i tagli economici che vengono fatti alle strutture carcerarie, di come il cibo dei detenuti sparisca, si è dimezzato nelle sue razioni, che ci siano delle tensioni, pestaggi, che nel carcere si muore e si muore anche in situazioni che rivelano un po' una dignità umana al limite. D'altro canto leggevo anche un diverso articolo in controtendenza con quelle che sono le denunce della situazione carceraria, ovvero una proposta che è stata fatta dal Tribunale per i detenuti di Re Bibbia di far lavorare i carcerati. Lo stesso tribunale che ha inquisito e posto in carcere queste persone le propone un incarico delicato che è stato quello di digitalizzare i fascicoli delle pratiche del tribunale, un lavoro importante affidato a tecnici informatici detenuti. Allora, cosa ne pensa lei del lavoro come possibilità di riabilitazione della dignità umana nelle carceri?
È la perla, il lavoro per il mondo del carcere, la vera perla, perché consente così di mettere in positivo tanti aspetti di questa vita. Il primo aspetto è l'impiego del tempo, che qui viene ammazzata, come si dice, no? in un modo pratico che fa poltrire. Un altro aspetto in positivo è l'uso della persona nelle sue qualità più alte, impiegare l'intelligenza, l'impegno. Il carcere di per sé tende ad appiattire. Poi c'è l'altro aspetto, quello del sostenersi. Il mondo del lavoro rappresenta qualcosa di non solo di importante, ma di importantissimo, perché la persona in carcere viene a avere di sé proprio un declassamento, proprio dinanzi ai suoi occhi, e la possibilità di valorizzare il tempo, valorizzare le proprie risorse, avere la possibilità di avere, non dico tutto il necessario, ma poter disporre di quanto consente di avere le minime cose che sono importanti per la vita, da un punto di vista igienico e di necessità personali, è fondamentale, perché molti detenuti, moltissimi, non hanno alle spalle famiglia o hanno delle risorse per potersi mantenere. E il carcere senza la famiglia e senza possibilità economiche pesa 10 volte di più, perché mette la persona in condizione di elemosinare tutto, ed è una forma di grande, grande umiliazione. Quindi il lavoro è fondamentale. Finché una notizia di un lavoro fa scalpore, ancora siamo lontani dalla realtà, perché dovrebbe essere un fatto normale. Sono contento che 10 persone o 12 abbiano ricevuto il lavoro, ma dei 1.400 che sono lì, soltanto 12. A 300 magari faranno altri piccoli lavoretti, ma dovrebbe essere uno sbocco sistematico a cui poter accedere, perché quei 10 sono in qualche modo le persone che già hanno fatto dei corsi, sono privilegiate già per altri aspetti, ma la massa è lontana da poter usufruire di questi piccoli, piccoli, piccoli sbocchi che si vengono a creare. Quindi è da una parte da sottolineare in positivo, dall'altra però va detto che sono delle gocce in un mare, quindi va ripensato un po' tutto il sistema.
Fare un'osservazione di carattere personale. Lei che vive una realtà così variegata, un po' febbrile, anche ai limiti della normalità sicuramente, vivrà sicuramente delle tensioni nel corso delle sue giornate, ma lei non mi sembra essere padre una persona particolarmente nervosa o tesa. Quindi qual è quello che le consente poi nel suo ministero, nella sua vocazione, di non farsi travolgere? Sto parafrasando alcune delle sue risposte di un'intervista precedente che ho avuto modo di leggere. Qual è il suo rapporto con Dio e quello che la sostiene a livello personale nella fede affinché lei, se è vero, non riesce a farsi travolgere, ma al contrario, se lei si può rigenerare nel corso del suo ministero?
Un sacerdote deve portare dentro questo tipo di inserimento alcune convinzioni che non sono solo convinzioni, ma diventano anche linee di vita. Prima di tutto la consapevolezza che si entra in un contesto difficile. Dentro questo contesto difficile bisogna avere la maturità di non aggiungere ulteriormente aspetti negativi. E un aspetto negativo sarebbe quello di proprio lasciarsi prendere la mano e assecondare delle dinamiche negative, e invece essere capace con la propria testimonianza di dimostrare che comunque esistono dimensioni, e qui poi entriamo nell'aspetto cristiano, dimensioni che sono più importanti di un'esperienza di croce come quella di una detenzione. E questo non bisogna dirlo, bisogna mostrarlo. Se non si ha questa capacità è meglio che non si bazzicano questi ambienti. Io ricordo sempre una cartolina che mi arrivò dal Nigeria, di un ragazzo che era stato qui 3 anni, per 3 anni aveva fatto puliva il corridoio dove c'era il mio ufficio dinanzi, quindi lui stava tutte le mattine lì. Mi ricordo, diceva così, aveva scritto la parola padre con la B, padre, perché lui diceva sempre padre, allora padre, grazie di 3 anni di sorriso, perché non l'ho vista mai, diciamo, sopraffatta dalle difficoltà che c'era. Continui sempre così, perché è un ambiente che ha bisogno di questo. Quindi da un punto di vista umano bisogna riuscire ad avere questa levatura, che ovviamente in un sacerdote non nasce come un fungo dalla strada, ma attinge da rapporti che sono, lo sappiamo, è avere un rapporto di fede con il Signore, avere un maestro che ci precede, che è Cristo. Io dico sempre anche ai collaboratori, quando nasce qualche problema e si tenta un po' a cominciare a sbraitare, dico: guardate che Gesù camminava in mezzo agli uomini, leggeva il cuore di ognuno, eppure andava sereno, tranquillo, preoccupato solo di essere in quel momento l'uomo giusto che suggeriva una realtà nuova. E un po' deve essere lo stile in questi contesti, cercando di non essere leggeri, non dando peso alle situazioni, ma saper stare dentro le situazioni con una linea che veramente aiuti, non aggiunga ulteriore peso alla situazione. La linea di vita è quella di dire, prima di entrare in carcere, al Signore che sia Lui, no, a precederti, perché noi sappiamo che il cuore dell'uomo non cambia per le nostre parole né per il nostro modo di fare. Siamo strumenti, ma chi è il primo a operare è il Signore. Quindi dentro questa realtà si tocca con mano che solo Lui può operare.